The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono Jared, l'ideatore del format, e in compagnia con me c'è il grandissimo Max, redattore, anzi caporedattore di TalkingTrek.it, e Marcello Rossi.
Ciao!
Ciao,
chi è Marcello?
Buonasera, ciao a tutti.
Buonasera, ciao a tutti. Allora, Marcello Rossi, autore di libri come la biografia di Robert Wise, che tra l'altro per noi Trekker è il regista del primissimo film di Star Trek, ma anche del grande caposaldo di fantascienza Ultimatum alla Terra. Più recentemente autore di Lost Trek, un libro dedicato allo Star Trek che non è mai arrivato sullo schermo. Marcello Rossi è anche autore televisivo di programmi dedicati al fantastico, alla fantascienza, è stato il direttore artistico del Fanta Festival, ha supervisionato il doppiaggio italiano del remake di Battlestar Galactica, vero?
Tra l'altro sì, sì, sì.
Esatto, grandissimo appassionato di Ai confini della realtà.
Vero.
E arriviamo a noi, grandissimo fan di Star Trek e motivo per cui lo invidiamo tantissimo, supervisore dell'adattamento italiano di qualunque cosa di Star Trek sia finita in video da Deep Space Nine in avanti. Ecco a voi Marcello Rossi, grazie di essere qua con noi.
Grazie a voi, grazie a voi. È un piacere.
A questo punto, Jared, a te coi saluti del pubblico.
E siete già tantissimi, vi vedo già in 40, quindi comincio a salutare Sofia, Elvira, Daniele Amore, l'immancabile Davide Fuscillo, Giordano Braccalente, Fabrizio Secchi, Davide Caldarelli, Marco Nazzaro, Claudio Polloni, William Paghini, sempre con noi William, Andrea Boidi, Daniele Amore, l'avevo già salutato, scusami, Mariano Stavolo e Giusy Morabito. E poi tutti gli altri collegati anche da YouTube, vedo per esempio Manuel Mizuno, Davide Spanno, state veramente tantissimi, state continuando ad arrivare, siamo già a quota 45 collegati con noi e anche Daniele Pinna.
Tra i commenti c'erano già due o tre commenti indirizzati proprio a Marcello Rossi, c'era un applauso, ho visto un clap, esatto. Okay.
Grazie.
E anche, aspetta che lo recuperiamo subito, eccoli qui, clap di Giusy Morabito.
Grazie Giusy.
E qualcuno che si è...
No.
Qua, eccolo qua, Andrea Boidi, un personaggio veramente grande.
Ecco, grazie quindi. Andrea.
Ma andiamo subito nel vivo della nostra trasmissione con i nostri appuntamenti fissi in cui coinvolgeremo volentieri il nostro Marcello. Poi apriamo le danze e lo lasciamo alle vostre domande e anche alle nostre, così scopriamo qualche indiscrezione dietro le quinte del doppiaggio. Come sapete abbiamo sempre all'inizio da parlare di sondaggi, il nostro sondaggio della settimana scorsa si è concluso questa notte. Chiedevamo quale fosse il personaggio minore di Star Trek Picard, la serie che è appunto appena terminata, e vi ha colpito di più. Come potete vedere dalla classifica, dalle percentuali che stiamo mostrando in questo momento, vince su tutti il personaggio di Rios. In coda invece abbiamo il colonnello O, scusate, Commodoro O, subito sorpassato in negativo, possiamo dire, da Narek, che avevamo già constatato che era uno dei personaggi più detestati della serie da parte del nostro pubblico. A questo punto chiediamo anche a Marcello che cosa ne pensa dei personaggi che, fra l'altro, lui ha conosciuto in anteprima rispetto a noi, e qual è il suo preferito e il suo non preferito.
Guarda, sono abbastanza in linea con questa classifica, perché effettivamente Rios era appunto la mia scelta come personaggio secondario preferito, secondario sempre tra il cast principale. Secondo me poi, scusate, l'idea dei vari personaggi olografici di emergenza, quello che fa l'accoglienza al medico, e quindi dare la possibilità anche all'attore Cabrera, che è bravissimo, di cimentarsi in tutta quella varietà di personaggi, è stata quella, vi dico, quando l'ho letta la prima volta mi sono messo a ridere solo leggendola, e per cui niente, vince Rios. Un po' Han Solo, vabbè, lo sappiamo, però va bene lo stesso, insomma, ci piace Han Solo, ci piace anche Rios. Tra i peggiori, beh, no, povero Commodoro, vabbè, insomma, faceva il suo ruolo di cattiva, sì, forse Narek, anche lui, beh, poverini, cioè, è che effettivamente svolgono il loro ruolo di cattivi, sì. Ecco, Zaban invece a me è piaciuto come personaggio, era forte. Poi ho letto anche il fumetto prequel che gli dà una backstory, insomma, era un bel personaggio, quindi mi sorprendo di trovarlo così in basso. Comunque, il mio voto va a Rios, potete aggiungere uno.
Ok, allora saranno 111 voti con il tuo e aggiungiamo un piccolo punteggio a Rios. Ovviamente, come tutti i giovedì sera, lanciamo il sondaggio della settimana successiva. Quindi, dopo un solo giorno di votazione, ecco il responso del nostro successivo sondaggio. La domanda era: tra le seguenti serie e stagioni televisive di Star Trek, quale ti è piaciuta di più? E in gioco avevamo la prima stagione di Star Trek Discovery, la seconda stagione di Star Trek Discovery e la prima stagione di Star Trek Picard. Come potete vedere, forse perché è più fresca rispetto alle altre, vince Star Trek Picard, e tra le due Discovery vince la seconda stagione. Chiediamo quindi a Marcello qual è la sua preferenza.
No, anche qua confermo. Io amo tutto Star Trek, poi come dire, la serie preferita è sempre argomento di grande dibattito e di grande lotta tra i fan, e per cui insomma non dico mai no, questo non lo detesto, non mi è mai capitato, però effettivamente devo dire che guardando Picard mi è sembrato che è scritto meglio rispetto a Discovery. E Discovery, la seconda stagione mi sembra migliore della prima. Il personaggio del capitano Pike polarizza l'attenzione, è riuscito, è ben fatto, per cui la prima stagione aveva un'anima divisa, era per metà in una direzione, per metà in un'altra, e la seconda è più compatta, quindi niente, io Picard al primo posto e seconda stagione e prima stagione di Discovery.
Okay, quindi in linea con l'andamento generale. Per la cronaca, io sono per Discovery seconda stagione, poi Picard, poi Discovery prima, e Jared?
Io Discovery prima stagione,
ognuno alla sua.
Abbiamo coperto tutte le possibilità.
Esatto.
Io saluterei Max anche velocemente, certo. Non li sto a rileggere tutti, ma saluto anche a chi si è collegato adesso, e quindi ben collegati su Talking Trek, fra cui per esempio Sara F, Mauro Valanti, Dario Cervino, Mauro. Cervino, Claudio Fly, addirittura da Valencia, ciao Claudio, Tino Barletta, ciao Tino, che sicuramente voi due conoscete molto bene.
Passo fotografo.
Sì. E tutti gli altri che si sono collegati in questo momento mi fa refresh, quindi non riesco a recuperarli tutti.
Ok, perfetto. Dopo il momento sondaggio, noi abbiamo il momento Gadget Alert, l'abbiamo lanciato la settimana scorsa, praticamente abbiamo invitato tutti voi a mandarci delle foto dei vostri gadget track. Nel caso non ne aveste, potevate tranquillamente fare un disegno, fare uno scarabocchio, un tatuaggio con la penna sulla pelle, qualunque cosa pur di testimoniare, c'è un tribolo, qualunque cosa pur di testimoniare la vostra passione per Star Trek. Vedo qualcos'altro, aspetta che andiamo a vedere più nel dettaglio.
Un Gorn.
Gorn.
Bravo, il Gorn. Garrett, il Gorn.
Esatto. Beh, allora faccio vedere anch'io un gadget.
Ah, siamo in cerca, siamo in cerca. La quarantena, questo è l'effetto della quarantena. Come si chiama?
Organ.
Adesso ci chiede di cosa parliamo, Max, oggi.
Visto che abbiamo l'intervista, cioè abbiamo con noi Marcello Rossi, che è il supervisore al doppiaggio italiano di tutto Star Trek, da Deep Space Nine in avanti, quindi Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery, Star Trek Picard e tre film Kelvin, per cui tutto quello che avete sentito in italiano in un certo senso è passato sotto le sue grinfie ed è stato aggiustato in modo che fosse coerente col mondo di Star Trek, grazie a lui e anche...
Non da solo, poi diamo credito a chi di dovere.
Esattamente, avremo modo di parlarne. E quindi sarà e parleremo di questo. Vedo, scusate, una digressione, visto che sono stato tirato in ballo, Mario Marinucci mi dà del marpione, e vabbè, ognuno ogni tanto, il prossimo momento, via. Dicevo, momento, gadget, ci avete mandato tantissime immagini, vi ringraziamo di questo, ve la facciamo subito vedere la prima. Abbiamo Enrico Moro che mostra orgoglioso il suo manuale tecnico in italiano, che sono rarità di questi tempi, di Star Trek The Next Generation. Marcello, a quanti anni
ricordo? Me lo ricordo, quella edizioni Fanucci, sì, ricordo benissimo, uscì subito dopo la guida ufficiale a The Next Generation, due libri che conservo gelosamente. Bravo Enrico, bravo.
Andiamo avanti, abbiamo Flavio Galzignato che ci mostra la sua collezione di micro machine a tema Star Trek che erano state vendute in Italia, quindi assolutamente distribuite anche qui da noi, ma in questa versione argentata che personalmente non ho mai visto.
Belle, belle.
Bellissimo. E poi c'è un piccolo busto di Spock lì che ci osserva. Curioso. Abbiamo Elvira Arcidiacono con il suo modellino della Voyager, a cui va ad Elvira un mio personalissimo abbraccio. Poi abbiamo Manuel Mizuno che ci mostra un mix. Abbiamo un modellino anche qui della Voyager con i lavori in corso, dei DVD, una fotografia dell'equipaggio della serie classica e il libro italiano, il libro di Star Trek, con una sorta di enciclopedia sempre sul nostro mondo di Star Trek. William Paghini ha realizzato un disegno per noi, che ha Jared, con i nostri nomi e anche quello di Sofia, che oggi è assente. Grazie William, ci fa assolutamente piacere.
Carina.
Questo è uno scherzo che mi è stato fatto da Davide Piccillo, che ringrazio tantissimo. Jared, spiega il discorso delle tasse tu, va, perché non voglio dirlo io.
Vabbè, caro Marcello, ogni diretta Max mostra una tazza diversa e oramai è diventato un gioco per i nostri spettatori notare la tazza diversa per ogni live di Talking Trek. Che giustamente l'ha girati, adesso anche la tazza Max.
Esatto, ragazzi, siete fantastici. Guardate, facciamo così. Op, mettiamoci anche... ecco qui. Vi voglio bene ragazzi, siete fantastici. Questa è la tazza da personalizzare, questa è bianca, ci disegni sopra quello che vuoi. Allora, poi andiamo avanti, corriamo e abbiamo Assunta Viviani che ci mostra una ricca collezione.
Abbiamo
autografi, sì, e sicuramente anche di tazze che piacciono molto a me, di uno zainetto molto bello, berretti. Direi che dal pass che vediamo qui, proviamo ad andare, ecco, qua in fondo c'è una Star Trek Destination Birmingham, quindi oserei dire che che è una fan che gira l'Europa.
Per convention, sì, decisamente. Brava Assunta.
Torna Davide Piccillo con una bellissima collezione di chip isolineari dell'Enterprise E, che ti invidiamo, penso, molto, perché sono veramente belli. Abbiamo poi un disegno di Daniele Amore, la sua personalissima nave che tanto vorrebbe vedere realizzata in modellino, ma se quelli della Eagle Moss non...
Io qui c'ho una storia, io qui, però aspetta, perché a me qui Daniele mi ha proprio chiesto di parlarne. Allora, questa nave si chiama USS Vesuvius, giustamente lui è di Napoli, è diciamo una nave in cui fa questo gioco con i suoi amici Davide Piscillo e Riccardo Frascan, insomma una sorta di gioco di ruolo dove loro si immedesimano capitani, diciamo membri dell'equipaggio di questa astronave. Poi Max?
Sì, andiamo subito avanti. E poi una foto di Tino Barletta ci ha mostrato la foto del suo primo gadget in assoluto di Star Trek. È un modellino in metallo, piccolissimo, su una bellissima carta da pacchi, diciamo, a tema Trek, comprato a Forbidden Planet da Londra, a seguito del consiglio di una persona molto cara, che ora non c'è più, Massimo... Guarda, Marcello, puoi capire a chi ci stiamo riferendo.
Assolutamente. Vabbè, esatto. Bravo Tino, bella.
Bravo Tino. E a proposito di Tino, abbiamo una cosa per te che ci ha mandato Tino.
Tino, ma non si fa, così ci imbarazzi.
A te il commento, Marcello.
Un bel commento, Tino Barletta è in qualche modo, oltre che un caro amico, il nostro fotografo in tanti eventi, in tante occasioni. Qui siamo a Lucca Comics del 2017 o 18, insomma due anni fa, quando ci fu il lancio di Discovery, 17, e mi vedete appunto di spalle mentre spiego agli attori, i protagonisti di Star Trek Discovery, esattamente che cosa è Star Trek e che cosa non lo è. No, scherzo, ero lì per fargli un'intervista per conto dello stick, dello Star Trek Italian Club, intervista che poi è stata pubblicata sulla rivista, su Inside Star Trek Magazine. È stata un'intervista esclusiva, è stata anche quella una grande emozione, perché Discovery era partita da pochissimo, avevano fatto solo 5-6 episodi e sì, ancora appunto nessuno aveva mai avuto occasione di incontrare il cast, incontrarne tre tutti insieme, poi i tre principali, c'era anche uno degli showrunner, è stata veramente un'emozione, non vi dico, poi per fare quell'intervista ci avevano concesso, non so, 20 minuti, tutti col fiato sul collo, tutti che ci dovevamo sbrigare, noi avevamo portato una pila di riviste da fargli autografare, volevamo farci le foto, volevamo prendercela con comodo, però insomma alla fine loro sono stati contenti, è venuto bene, insomma siamo stati tutti soddisfatti.
È stato un regalo per te da parte di Tino, che sapendo...
Grazie
che...
Tino!
Esatto. Bene, continuate a mandarci le vostre immagini con i vostri gadget, con i vostri disegni, vi dedicheremo probabilmente una puntata, vero Jared, solo per questo aspetto, e continueremo comunque a mostrarli di puntata in puntata parlandone con voi. Ma adesso è il momento di dedicarci a Marcello, per cui... Se avete voglia di scrivermi qualche domanda sul mondo del doppiaggio e sul lavoro di adattamento del dialogo inglese in italiano di Star Trek, fatelo. Noi vediamo i vostri commenti e cercheremo di riproporgli le domande. Nel frattempo, Jared, iniziamo con l'interrogatorio.
Comincio io?
Sì, vai, vai. Tu? Vai tu,
vabbè,
vai tu.
La prima domanda, facciamo un po' un passo indietro nel tempo, nella carriera di Marcello. E ti volevo chiedere come sei arrivato ad essere il supervisore del doppiaggio di Star Trek e come funziona il lavoro dell'adattatore supervisore.
Allora, facciamo un passo indietro nel tempo. Lo Star Trek Italian Club fa la supervisione dei doppiaggi da Star Trek The Next Generation, cioè ovviamente quando fu doppiata la serie classica non esisteva ancora neanche il club, nessuno l'aveva ancora vista. Il club nacque poi nel 1986 circa, pochi anni dopo arrivò in Italia The Next Generation e in quell'occasione lo Star Trek Italian Club, che già si era formato, già aveva iniziato a collaborare anche con altre realtà commerciali, ricordo per esempio la Garden editoriale per i romanzi di Star Trek, iniziò a fare la supervisione dei dialoghi di Star Trek. Questo lavoro, insomma, questo controllo, soprattutto all'epoca, quindi si parla dell'inizio degli anni 90, era davvero una cosa fondamentale, cioè lo è sempre, però all'epoca era ancora di più. perché un traduttore o un adattatore che all'epoca si cimentasse in Star Trek poteva incappare in tanti problemi, anche uno bravo, insomma, anche se non era, cioè uno bravo che però non era esperto di Star Trek. Faccio un esempio stupido: se uno legge la parola inglese transporter, la prima parola che ti viene è trasporto, non teletrasporto, il trasportatore, perché il teletrasporto? Per cui all'epoca non era come oggi, non c'era internet che uno andava su YouTube, su Wikipedia, su Memory Alpha e guardava, per cui era veramente, i copioni che arrivavano erano pieni di strafalcioni, non dovuti anche a incompetenza, ma proprio perché non era possibile recuperare le puntate, non era possibile farsi una cultura di Star Trek, e quindi era importante che ci fosse questo lavoro. Che successe poi? Quindi ci fu The Next Generation, poi ci fu Deep Space Nine, e Deep Space Nine io subentrai nella terza stagione, diedi una mano nella terza stagione, perché allora la supervisione al doppiaggio veniva fatta da Alberto Lisiero, ammiraglio, il fondatore dello Star Trek Italian Club, uno dei sei soci fondatori, insieme a Gabriella Cordone, la moglie, e con la quale lo facciamo tuttora. E il problema è che loro non sono a Roma, loro vivono a San Michele al Tagliamento, e il doppiaggio di Star Trek e in generale quasi tutto il doppiaggio italiano viene fatto a Roma e in parte su Milano. Adesso questo è un po' meno vero, però la maggior parte dei doppiaggi vengono fatti a Roma, io vivo a Roma. Essenzialmente io già collaboravo con lo Star Trek Italian Club, già avevo fatto molte cose, poi ero appassionato di doppiaggio, insomma ero anche amico con Alberto e Gabriella, e essenzialmente c'era un problema proprio logistico, serviva qualcuno che andasse alla società di doppiaggio a prendere i copioni, perché non c'era l'email che ti andava lì, si prendevano fisicamente e si spedivano, o in quell'occasione era appunto la fine della terza stagione, non c'era neanche il tempo di spedirli. Mi ricordo che io li controllavo, poi gli telefonavo ad Alberto e stavamo al telefono a discutere di tutti gli eventuali dubbi che c'erano, e poi lo consegnavo. Poi ci fu una specie di pausa per il doppiaggio, cioè Deep Space Nine e anche Voyager furono doppiate solo le prime stagioni per la messa in onda sulla Rai. Poi ci fu una pausa di oltre un anno e il doppiaggio riprese tempo dopo per l'home video, cioè il doppiaggio di Deep Space Nine dalla quarta in poi e di Voyager dalla quinta in poi è un doppiaggio fatto per l'home video, perché è stato quello il primo canale su cui sono arrivate in italiano queste serie. Io appunto, che già avevo fatto qualcosina prima e sempre con la comodità di essere a Roma, quindi di poter andare di persona alla compagnia di doppiaggio, già in quell'occasione già avevamo cominciato a lavorare via mail, quindi ho continuato essenzialmente a fare questo lavoro insieme ad Alberto e Gabriella, e quindi abbiamo fatto tutta quarta, quinta, sesta, settima Deep Space Nine, e poi tutta Voyager, e poi abbiamo fatto insieme Enterprise quando è arrivata in Italia Enterprise, in quel caso fu doppiata per la messa in onda sulla 7. Poi c'è stata una lunga pausa in generale nelle produzioni di Star Trek, sì. E una pausa che poi si è interrotta nel 2009. Nel 2009 anzi con l'arrivo del primo film del Kelvinverso, di nuovo lo Star Trek Italian Club si è proposto di fare la supervisione al doppiaggio, cosa che è stata ben accetta dalla compagnia di doppiaggio, e all'epoca pure chiesero proprio dalla compagnia di doppiaggio che fosse presente qualcuno in sala durante i turni. Perché? Perché un conto è il controllo che uno fa, no, sul copione, o meglio sull'adattamento, però poi in sala c'è sempre la modifica dell'ultimo minuto, il dubbio sulla pronuncia, per cui quando uscì il primo film diretto da J.J. Abrams c'era una grande attenzione, no, ad essere fedeli alla saga, non tradire i fan, c'era sia ovviamente a livello internazionale come produzione, ma anche nelle varie adattamenti, nelle varie localizzazioni, per cui ci tenevano molto che ci fosse qualcuno. Io andai tutti i giorni, ricordo passai veramente due settimane in cui ogni pomeriggio andavo lì in sala, anche lì col vantaggio di essere fisicamente a Roma, Alberto e Gabriella, con i quali pure ero costantemente in contatto, non potevano farlo perché non erano a Roma. Andai tutti i giorni lì in sala a fare la supervisione, e vi dico, è stata una bellissima esperienza, perché poi il doppiaggio è un po' una magia, insomma, tu vedi che prima parlano in una lingua e poi parlano in un'altra. È stata una bellissima esperienza, ma molto molto faticoso, perché poi nel frattempo io ho il mio lavoro che devo portare avanti, insomma, lavoravo fino alle 2 di notte, cioè, sarà bello ma faticoso.
A proposito, ti fermo solo un secondo, a proposito della magia del doppiaggio, di vedere queste voci che cambiano, Assunta Viviani svela un segreto e anticipa una domanda che volevamo farti, dicendo: Marcello, ti sei divertito a fare il cameo di Kenshin?
Ah, quello è un aneddoto divertente, perché appunto, visto il direttore del doppiaggio Massimiliano Manfredi, col quale poi si sviluppa anche un'amicizia, no? Stai lì, ti passi 4 ore, 5 ore tutti i giorni in una stanzetta di 2 metri quadri, per cui a un certo punto, che mi era stanco e provato, mi fa: guarda, ho deciso di farti un regalo, voglio farti dire una battuta nel film. Io: ah, ma che bello, questo è un grandissimo onore, sono contentissimo. Per cui disse: guarda, devi dire questa battuta qui, questo personaggio, che: ma come ha fatto quel ragazzino a superare quel test? Che è la battuta che dice non so chi, uno che sta lì, a Spock quando Kirk supera il Kobayashi Maru. Io vado davanti alle zio, un po' emozionata: ma come ha fatto quel ragazzino a superare quel test? E il direttore: no, ma lo pronunci malissimo, ma ti mangi le parole, non va bene, no, dillo me. Insomma, proviamo 4-5 volte e niente, proprio non andava. Mi fa: guarda, senti, tu proprio il doppiatore non lo potrai mai fare, per favore, facciamo una cosa più semplice. Io: vabbè, ok, devi dire sì signore. Vabbè, ok, sì signore. Vado lì: sì signore, no, più forte, sì signore, e poi con le indicazioni che danno i direttori: devi andare più di pancia. Io: e che vuol dire? Ma sì signore, alla fine: no, guarda, mi spiace, non va, non funziona, c'hai la voce che sembri Paperino, non va proprio. E io tornai a casa quella sera tutto sconsolato, pensando: oddio, ho perso l'occasione della mia vita, non ci sarà mai più un caso. Invece il giorno dopo torno e il direttore mi fa: ah, guarda, ho trovato un personaggio che è perfetto con te, per te, anche perché lui è alieno, quindi va bene se c'ha la voce un po' strana. Poi dice una battuta sola, una parola sola, di 2 lettere, quindi non la puoi sbagliare. Ed era appunto Cancer, che quando Scotty, che lo trovano nella caverna, dice: c'è un altro, vede qualche altro ufficiale della flotta affamato qui intorno? E Cancer da lì dice: me. No? Allora vado lì davanti al leggio, anche una volta, benissimo, bravissimo, buona la prima, non l'ho dovuta neanche rifare. E il bello è che Cancer, cioè, mentre gli altri due erano dei personaggi che non hanno neanche un nome, sono delle state comparse che poi non si sono più viste, Cancer in realtà è un personaggio fisso, non parla mai, quindi è perfetto per me, quindi io sono ben contento di essere la voce italiana di Cancer. Anzi, nei 2 film successivi, quando poi ci siamo rivisti con Massimiliano, lui mi diceva: guarda che non parli in questo film. Io: e meno male, penso se si metteva a parlare, era un guaio, ormai la voce è la mia, mica la vorrai cambiare.
Bellissimo. Vabbè, comunque non è da poco essere un appassionato di Star Trek, avere un ruolo.
Sì, quella è stata una piccola soddisfazione, sì, sono contento.
Guarda, ne approfitto per scorrere qualche altra domanda. Qualche simpatico ricordo, aneddoto della tua esperienza in Deep Space Nine e Voyager.
Oddio, sono passati veramente tanti anni. Dunque, Deep Space Nine e Voyager. Mi ricordo che, allora, per Deep Space Nine, è una serie molto complessa, insomma, è una serie un po' anomala, non Trek, però più con la prima serie che ha tentato una narrazione lunga, e aveva un sacco di personaggi secondari. Ma tanti, che ne so, Keiko, Gul Dukat, adesso comincio a non ricordarmi di tutti, cioè, oltre il cast. Uno dei problemi che diciamo, chi fa la supervisione, al quale deve stare molto attento, è il rapporto che c'è tra i personaggi, cioè se si danno del tu o se si danno del lei, perché questa cosa in inglese non c'è. In inglese si danno sempre del tu, si dice che dai del tu anche alla regina. E in italiano è così, chiaramente gli ufficiali sulla plancia si devono dare del lei, però è chiaro che quando poi i personaggi iniziano a sviluppare un rapporto più stretto di amicizia, si iniziano a dare del tuo, almeno in certe situazioni. Però poi tu devi memorizzare, segnare in qualche modo quando succede questo, per poi essere coerente con gli episodi successivi. E siccome erano tanti personaggi, è che ogni personaggio, no, può interagire con tutti gli altri, per cui avevamo preparato proprio una griglia, un quadrato in cui ogni personaggio si incontrava con l'altro, che ne so, che Keiko dà del tuo o del lei a Kira? Da quando gli dà del tu, da quando gli aveva dovuto preparare la griglia, perché era veramente complicato tener traccia, proprio perché era una serie con tanti personaggi, tanti episodi, tante stagioni, e quella è appunto una difficoltà che ricordo di Deep Space Nine.
E guarda, William Paghini, e non è l'unico, anche altri l'hanno chiesto, hanno chiesto se c'è stato qualche personaggio difficile da doppiare. Tu ovviamente lo vedi non dall'esterno, però magari qualche doppiatore che si è trovato in difficoltà a doppiare qualche personaggio.
Allora, guarda, onestamente io la risposta breve è no, secondo me, nel senso, quando frequentando il mondo del doppiaggio, da un lato, questo non è un segreto, no? Vedi che molti sono cugini di altri doppiatori, fratelli di altri doppiatori, figli di altri doppiatori, per cui c'è sempre un po' il dubbio, ma qua è tutta, fanno tutto in famiglia, insomma. E su questo non entro, però quello che posso dire, proprio per esperienza in realtà, che è tutta gente bravissima, cioè se non sei bravo a farlo non arrivi a doppiare quel tipo di prodotto. Io non ho mai visto qualcuno lì in sala che anche a fronte di indicazioni particolari, che ne so, devi fare un verso straziante, calcalo un po' meno, riempi meglio il personaggio, cose del genere, che non sapesse cosa fare, che fosse impacciato o cose del genere. Sarà che poi molti cominciano da bambini, perché i bambini effettivamente sono più difficili da trovare, no? Bambini doppiatori, perché poi il bambino è più difficile che segua bene le indicazioni, cose del genere. Per cui i doppiatori spesso, ma è comprensibile, insomma, penso che lo farebbe chiunque, si portano i propri figli e glieli fanno fare. Per cui questi cominciano davvero da bambini. Io ho intervistato quasi tutti i doppiatori che hanno dato voce a Star Trek e quasi tutti mi dicono: io ho cominciato a 5 anni, a 8 anni, a 6 anni. Nel bene o nel male poi diventano tutti bravi, insomma, almeno a livello tecnico. Poi chiaramente a livello recitativo c'è chi di più e chi di meno, c'è il doppiaggio fatto più in fretta, il doppiaggio fatto più lentamente, con più calma, con più prove, quindi sarebbe stupido, sciocco dire è tutto bello, è tutto fatto bene, no, non è così. Però non ho mai trovato un doppiatore che non sapesse fare bene il suo lavoro, questo lo dico con certezza.
E si sa che il doppiaggio italiano è di livello.
Di livello, sono bravi, poi ripeto, anche lì, il doppiaggio, cioè non è un segreto, un doppiaggio fatto per un video è un doppiaggio fatto più a basso costo, o almeno lo era, e un doppiaggio fatto più a basso costo vuol dire fatto più in fretta, essenzialmente. Fatto più in fretta vuol dire che hai meno tempo per studiarti il personaggio, per provarlo, e il risultato alla fine è meno buono di un doppiaggio cinematografico. Li fanno tutti in fretta, non ho mai visto un doppiaggio fatto lentamente, però alcuni più in fretta, alcuni un po' meno in fretta.
Allora, domanda sul doppiaggio, sì. Ma scusa Giard, vai.
No, a questo punto, visto che si parlava di un video di messa in onda, volevo chiedere, ma c'è differenza fra un doppiaggio con una messa in onda settimanale e con un doppiaggio che va direttamente in streaming, per esempio, tutto insieme?
Allora, essenzialmente per Star Trek non è mai successa uno streaming tutto insieme, per fortuna. Ma guarda, ti direi di no, nel senso che loro lavorano comunque. Allora, il doppiaggio moderno, in cui il prodotto esce in contemporanea, doppiato e in originale, viene fatto ovviamente prima, quindi segue la post-produzione. Questo anticipo anche forse altre cose che volevate chiedere, la post-produzione del film, nel senso che il doppiaggio, mentre quando facevamo Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, quelli erano già andati in onda negli Stati Uniti da anni, cioè la migliore è stata Enterprise, che è arrivata in Italia 2 anni dopo, per cui non c'era nemmeno il problema, per dire, della segretezza, perché era tutta roba già trasmessa. Adesso che va in onda in contemporanea, chiaramente il doppiaggio viene fatto durante la post-produzione. Fatto durante la post-produzione vuol dire che tu segui proprio le fasi della post-produzione del prodotto, sia del film che della serie. Quindi se la serie stanno post-producendo in questo momento, che ne so, il quinto episodio, tu stai doppiando il quinto episodio, infatti arrivano gli episodi senza gli effetti speciali e così via. E quindi questo è vero, sia che poi la pubblicano tutti insieme, sia che la pubblicano un episodio a settimana. Quindi tu lavori coi ritmi della post-produzione. I doppiatori lavorano con i ritmi della post-produzione.
Ah, ok. Guarda, c'era una domanda di Giusimo Rabito che rientrava nel discorso del lavoro sul doppiaggio. Cioè, per i termini scientifici da tradurre, fate riferimento a termini esistenti o è capitato di inventare?
No, no, se il termine esiste, cioè se un termine scientifico è una cosa che esiste, cerchiamo sempre di documentarci, io faccio le mie brave ricerche, scelgo sempre il termine esistente, io l'adattatore, insomma, si predilige il termine esistente. Quando il termine è inventato anche in originale, allora si inventa. I famosi smorzatori iniziali che qualcuno ha citato prima, è così, un'invenzione, inertial damper, insomma, suona bene così.
E poi ovviamente ci sarà il lavoro anche dell'adattatore ma e del direttore del doppiaggio nel trovare anche una corrispondenza labiale, nel senso non si può tradurre.
Certo, questo è il lavoro dell'adattatore, cioè il doppiaggio funziona così, cioè la prima fase viene tradotto, in un secondo momento viene adattato, quindi la traduzione italiana viene sistemata in modo che possa andare bene sul labiale e poi si va all'incisione.
E tu sei mai stato testimone di una palese infrazione del canone Trek per necessità di scena? Nel senso, quello che ci avete detto non ci sta, dobbiamo metterci qualcos'altro, ce lo inventiamo.
No, nel senso che probabilmente se fossi stato lì non l'avrebbero fatto, comunque mi sarei impuntato, eccetera, eccetera. Però sono successe errori, sviste, suggerimenti dati che poi non sono stati seguiti, a volte in buona fede, a volte meno. Devo dire, in questi ultimi prodotti, quindi parlo dei film del Cambiverso, di Discovery, di Picard, c'è una grandissima attenzione a non urtare la sensibilità dei fan. C'è una grandissima consapevolezza che il fandom è importante, è un pubblico importante a cui ti devi rivolgere, per cui anzi c'è proprio una grandissima fiducia in quello che io e Gabriella proponiamo, proprio perché gli diciamo no, stai tranquillo, così può funzionare, così non faremo arrabbiare nessuno. In passato questo era meno vero, lo sappiamo, insomma, di termini alterati, cose del genere. È successo che a volte, insomma, dei suggerimenti non siano stati rispettati. E vabbè,
tipo klingoniani.
Sì, in un episodio della prima stagione di Deep Space Nine è scappato un klingoniani quando da The Next Generation poi si era deciso che fossero Klingon. Qualcuno in sala ha deciso che era meglio klingoniani e è andata così.
Lo slang. Guarda, arriviamo a tempi più recenti. Jared, c'è un commento di Roberto Politi, lo lascio a te.
Aspetta, non lo vedo.
Eccolo qua.
Ad esempio, nella serie Picard, quando sono arrivati gli episodi da adattare? Ci potresti dire le date? Quanto sono durati i lavori? Sostanzialmente ti chiede quanto prima rispetto alla messa in onda
Allora, adesso le date precise non me le ricordo. Comunque, mediamente eravamo un mese prima rispetto alla messa in onda. Quindi, siccome Picard è andato avanti per 10 episodi, 2 mesi e mezzo di messa in onda, poi streaming, insomma, quando Picard stava tipo al 6º, 7º, noi stavamo facendo il 10º. E questi sono i tempi. E vi dico che sono pure tempi larghi, a parte che poi il lavoro, quello che faccio io, la supervisione, è, se vogliamo, il primo anello della catena, no? Perché poi c'è l'incisione, poi c'è il mix, che pure è un lavoro delicato, lungo, poi il mix viene mandato in approvazione, eventuali rifacimenti, eventuali aggiustamenti, per cui si può arrivare, non è stato questo il caso, si può arrivare anche molto a ridosso della consegna, poi della messa in onda, poi col digitale, insomma, poi la consegna è istantanea, l'upload è abbastanza rapido, per cui si arriva, ci sono casi in cui si arriva anche più a ridosso. Con Picard no, è stato un tempo giusto, insomma, noi lavoravamo almeno con un mese di anticipo, per cui si stava normalmente tranquilli, insomma, cioè devi tenere il ritmo, hai le tue scadenze, però non senza morire di morirci dietro.
Beh, allora a questo punto, in base alla tua risposta, viene un ragionamento automatico. Se circa un mese prima della messa in onda inizia la lavorazione del primo episodio che verrà messo in onda, si potrebbe ipotizzare che se adesso si stesse lavorando a una produzione Trek ancora inedita nel mondo del doppiaggio, sebbene sia fermo il doppiaggio a causa della pandemia, tra più o meno un mese si potrebbe vedere questo prodotto. Per cui la domanda che viene automatica qual è?
Non lo
stai
so.
Per caso lavorando? magari sai se qualcuno sta lavorando a Star Trek Discovery terza stagione?
Guarda, come sai c'è una certa attenzione a far sì che non vengano divulgate nessun tipo di informazione. Per cui essenzialmente se stessi lavorando a Discovery non lo potrei dire. Quindi io non posso dire nulla, non dico nulla. E questo, se vogliamo, a volte sembra anche eccessivo, nel senso che mi ricordo quando ci fu la prima stagione di Discovery, finché il primo episodio non fu pubblicato, non potevamo dire che si stava facendo il doppiaggio, neanche che si stava facendo il doppiaggio. E che uno dice, ma è ovvio che si sta facendo il doppiaggio, questo fa una settimana esce in italiano e per forza qualcuno deve doppiare, non è che si doppia da solo, però nessuno poteva dire niente. Ormai c'è questa grandissima attenzione a non divulgare informazioni, tutti quelli che ci lavorano firmano il non-disclosure agreement, l'NDA, che si impegnano a non divulgare niente, ma al di là di questo... chiaro che né io né Gabriella, insomma, penso non vorremmo mai farlo per diversi motivi. Cioè, innanzitutto ci mancherebbe che spoileriamo cose agli altri fan. Cioè, alla fine la serie è bella vedersela tutti insieme, è bello vedersela senza sapere quello che succede prima. Secondo poi, chiaramente, diffondendo informazioni mineremmo quel rapporto di fiducia che si è instaurato negli anni con le varie società di doppiaggio, per cui non lo facciamo, cioè non lo vogliamo fare, non lo facciamo, non lo faccio io, e quindi niente, chi lo sa.
No, allora abbiamo capito che di Discovery terza stagione non puoi parlare. Di Lower Decks, la serie animata, sai qualcosa?
Diciamola, lì, quello... chiediamo tutte. Non so nulla. Di Lower Decks,
va bene. E mancano ancora all'appello gli short tracks seconda stagione, quelli che hanno anticipato Picard praticamente.
E guarda, mi spiace, hai risposto sempre lo stesso. No, niente, sono sorpreso che non siano già stati distribuiti. Cioè, mi sarei aspettato perché i primi quattro short track furono distribuiti insieme alla seconda stagione, che è un po' un peccato, secondo me significa un po' bruciarli, addirittura erano in un menu nascosto di Netflix, qualcuno neanche li trovava, perché quelli servono proprio da teaser, no? Per aumentare l'aspettativa, per invogliare, per cui poi buttarli insieme a un'intera stagione non ha molto senso. E tra l'altro degli ultimi short track, sapete benissimo, ce n'è anche uno che è un prequel a Picard, quindi quello farlo dopo non ha più molto senso. Però di fatto sul doppiaggio non so, e comunque queste sono scelte a livello internazionale, cioè in tutti i paesi del mondo dove la serie Picard su Amazon Prime o Discovery su Netflix, questi short track ancora non sono arrivati, quindi per ora niente.
Io allora a questo punto ti chiederei cosa c'è scritto in un accordo di riservatezza della CBS.
Ah, qui dietro la vostra richiesta vi posso far vedere, difficile mirare, eccolo qua.
Aspetta, allarghiamo di regia, il campo largo.
Aspetta.
Questo è un non disclosure agreement standard, sono sicuro che avete letto tutto. No, ma guarda, è un normale contratto, ma come se ne fanno per qualsiasi tipo di lavoro in questo ambito e molti altri. Voglio dire, io ho lavorato per tanti anni per Universal e avevo sempre un NDA da firmare, insomma è normale che chiaramente qualunque società per cui tu lavori giustamente si tutela, non vuole che vengano diffuse le informazioni, è un contratto che uno sottoscrive, non c'è scritto esattamente quale punizione corporale spetta a chi,
era la domanda successiva,
a chi infrange, onestamente non vorrei sperimentare, sono sicuro che non è una cosa piacevole, quindi niente, normale contratto di riservatezza.
È chiaro.
Dai, vado avanti io con una domanda di Davide Caldarelli, che a questo punto ci chiede: come vivi quest'anteprima nel sapere tutto prima, ma poi non ne puoi parlare veramente con nessuno?
Anche perché, diciamolo, Marcello è un fan che vive nel mondo social dei fan, frequenta le convention, frequenta gli ambienti degli appassionati di Star Trek, perché lui stesso lo è, quindi è esposto tantissimo. Vai, 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 Marcello.
Allora, guarda, non lo nascondo. C'è una parte in cui c'è quel senso, non dico di superiorità, però ti senti uno scalino più su, perché dici, ah, io già lo so, io già so quello che succede. Però poi è una fregatura, perché appunto non ne puoi parlare con nessuno, io mi devo mordere la lingua quando leggo i commenti su Facebook, ah, io penso che questo succede, ah, io, no, sì, eccetera. Quindi è un po' una fregatura, però, beh. Beh, uno sporco lavoro qualcuno deve pur fare, lo faccio con passione e mi fa piacere farlo. Aggiungo che seguire una serie così, cioè io poi quando la serie esce me la rivedo, perché è il modo peggiore per seguire una serie, perché tu come prima battuta la leggi solo i dialoghi e nei dialoghi tante volte non capisci bene quello che succede, quello che sta succedendo. Poi dopo, se uno, non sempre c'è questa possibilità, se uno ha la possibilità di vedere il video va meglio, ma anche lì, siccome il video è, come dicevo, quello della post-produzione, mancano gli effetti speciali, tu alle volte vedi un gruppetto di persone di fronte a un grande schermo verde, poi bianco e nero, quindi è uno schermo grigio, e stanno lì e tu non capisci quello che sta succedendo. Poi dopo, quando arriva l'episodio, lo vedi, cioè, ecco perché erano così nervosi, adesso ho capito qual era il problema, cose del genere. Quindi essenzialmente ti spoileri tutto, peggio di così non potrebbe, non te lo vedi per bene e non quando te lo vedi sei tutto spoilerato. Però va bene così, insomma. Poi a me piace, quindi insomma, piace anche vedere il backstage, quindi vedere appunto il prodotto non ancora finito, cosa c'è, cosa manca, insomma, quindi va bene, va benissimo così, sono contento di farlo.
Beh, meno male, dai. Guarda, ho visto che c'era una domanda di Davide Piccillo che esulava un po' dall'ambiente di questo lavoro e ti riportava nell'ambiente del fan proprio, che è questa qui, se arriva, aspetta. Eccola qui. Marcello, qual è la tua serie preferita e perché? Quindi entri nel mondo fandom proprio puro.
Ah, questa appunto è la domanda classica. Che ti posso dire? Io rimango, lo so, non è forse molto una risposta popolare, forse sì, non lo so. Tanti, io sono un fan della prima ora, la mia serie preferita è la serie classica. Continua a essere così. La serie classica mi ha fatto innamorare di Star Trek, il primo amore non si scorda mai, insomma, mi ha dato quelle emozioni che poi ti porti dietro. Io le amo tutte, non le apprezzo tutte allo stesso modo, le amo tutte. Per esempio a me piace molto Deep Space Nine, piace molto The Next Generation, anche se The Next Generation bisogna ammetterlo, mi piace, sì, ma a partire dalla terza stagione, le prime due stagioni sono faticose. Io quando le vedevo nell'87-88 in inglese mi sembrava di vedere chissà che perché lì c'era il digiuno totale, non c'era nulla e quindi c'era una grande fame. Però riguardandole sono lente, sono scontate, i personaggi sono un po' imbalsamati. Poi The Next Generation chiaramente è decollata e ha volato altissimo, ha degli episodi memorabili. Anche Deep Space Nine ha avuto un inizio farraginoso, anche Voyager, quindi insomma la serie poi, siccome ogni serie è composta da... La mia serie preferita è comunque la classica.
Mi unisco alla tua opinione, anch'io sono un classicista, quindi lo sanno.
The Next Generation. Vabbè, io a questo punto ti leggo una domanda di Fabrizio Walter Casagrande e quindi intervengo anch'io dicendoti, quindi la prima cosa che voi avete fatto quando avete supervisionato, avete tolto Spock e l'avete fatto tornare Spock, giusto?
No, è così. No. Allora, questo Spock e Spock è una domanda interessante, no? Perché Spock e Spock, Spick e Spock, Spock, era già così nella serie classica, quando ancora non esisteva né il club né nella supervisione. E la risposta è semplice, perché la serie classica è stata doppiata in due tempi diversi, da due compagnie di doppiaggio diverse. Hanno doppiato prima una cinquantina di episodi, poi dopo un po' hanno completato il pacchetto doppiando i rimanenti. Nel primo doppiaggio il direttore ha scelto Spack, che gli suonava meglio, perché poi la verità sta nel mezzo, no? Sarebbe uno Spock, cioè la A-E-A-O inglese, un po' una O aperta o una A molto chiusa, insomma. Nel secondo doppiaggio il direttore suonava meglio Spock e quindi è cambiato, ma sono cambiate anche le voci, no? Un tot episodi della serie classica ha delle voci e un altro tot episodi ha delle altre voci, e vi dirò di più, questa è una cosa che sanno in pochi: tre episodi della serie classica hanno ricevuto entrambi i doppiaggi, cioè quando hanno preso il pacchetto, il secondo pacchetto, non si sa bene perché, tre episodi che pure erano già stati doppiati li hanno ridoppiati, e da allora in poi sono sempre andati in onda con il secondo doppiaggio. Il primo doppiaggio, di cui conservo alcuni frammenti, è andato perso, nessun archivio lo ha più, almeno non si è mai più trovato.
Pensa, vedi, queste chicche che solo esperti del tuo livello riescono a tirare fuori e ovviamente si perdono a volte nella memoria. Sofia, la nostra Sofia, ti pone una domanda che però entra più nel mondo proprio del doppiaggio, quindi forse è più laterale al lavoro che fai tu. Comunque, fate provini per scegliere le voci italiane tra gli esordienti o chiamate qualcuno di già sentito nel cinema e nella televisione?
Allora, io rispondo, ma tutto questo non è mai una cosa che ho fatto io, nel senso che a me arriva il copione, io vado qualche volta in sala, però figure, non è che consultano noi per le scelte delle voci. Adesso funziona così: mediamente se un attore ha già una sua voce, si cerca di riprendere la voce italiana che lo ha già doppiato. La decisione spetta al direttore di doppiaggio, però per esempio con i film del Cambiverso furono fatti una serie di provini, e i provini furono mandati negli Stati Uniti alla Paramount, ed è stata la Paramount che ha poi scelto quale voce, tant'è che per il personaggio di Spock anziano era stata scelta un'altra voce, adesso non ricordo, però posso dire qual era, e che lo doppiò completamente, fecero anche i turni, perché anche come al solito si andava di corsa, e la Paramount poi disse no, però a noi questa voce non piace, per cui il personaggio fu ridoppiato, non parlava molto Spock anziano, però fu ridoppiato completamente. Mediamente la distribuzione, quindi la Paramount e comunque in generale il desiderio, la legge che c'è adesso, è quella di seguire quanto più da vicino il timbro di voce originale, cioè si cerca di essere quanto più fedeli al timbro. Infatti Spock anziano fu cambiato proprio per questo, perché la voce che avevano scelto, che era pure ottima, non era particolarmente vicina a quella di Nimoy. Detto questo, è chiaro, per esempio, per quando già si era saputo di Star Trek Picard, ricordo che fu proprio una direttiva che venne dalla CBS rivolta a tutto il mondo, dice: mi raccomando, andate a cercare i doppiatori che lo avevano doppiato in The Next Generation, quindi in tutte le varie localizzazioni ci tenevano che lui conservasse la stessa voce.
Sì, infatti poi avevamo anche diffuso noi tempo addietro,
per cui Rossi, non Marcello, Alessandro, ha dovuto invecchiare la propria voce anche per questo, perché non era più corrispondente all'età del personaggio, ecco, infatti. E sempre nel mondo degli aneddoti, nel tuo lavoro, che abbiamo capito, quindi arriva al copione già il prodotto, viene corretto praticamente da voi, dalla supervisione, poi viene restituito ai vari doppiatori, al direttore di doppiaggio. Questo lavoro avviene a casa, avviene nello studio di doppiaggio? Quanto ti fa entrare dentro la stanza del doppiaggio questi aspetti? Quanto pesano, ecco?
Allora, mediamente avviene a casa, poi adesso in epoca di pandemia. Mediamente avviene a casa. Quello che è successo però con Star Trek Picard e anche all'inizio con Star Trek Discovery è questo: che con Star Trek Picard a casa non è avvenuto proprio niente, perché c'era una grandissima attenzione al fatto che i materiali non potessero sfuggire, per cui la CBS ha chiesto che nulla uscisse dalla compagnia di doppiaggio. Per cui quello che ho fatto, che poi tra l'altro il motivo per cui anche questo l'ho dovuto fare da solo e non l'ho potuto fare insieme a Gabriella, è stato andare fisicamente alla compagnia di doppiaggio, nella quale facevamo delle riunioni ogni due settimane con la redattrice, che era Carlotta Cosolo, e con la direttrice Stefanella Marrama, e ci mettevamo lì al tavolino con la redattrice che leggeva tutto l'adattamento, e insieme si discuteva delle scelte, insomma dei termini, dubbi e cose così. E quindi niente, in quel caso è stato fatto tutto nella compagnia di doppiaggio. In un'occasione mi sono affacciato anche in sala mentre stavano doppiando una scena, però vabbè, così teoricamente non era previsto e non era necessario, insomma.
Quindi ora sono molto più severe le partecipazioni in sala, nel senso.
Sì, assolutamente. Vabbè, diciamo, in quel caso era anche proprio perché non era necessario, e comunque poi hanno sempre ritmi molto serrati. Il momento che tu hai firmato il non disclosure agreement non puoi rivelare nulla, per cui potresti anche entrare in sala. Ne ricordo per esempio per Discovery, addirittura quando ci fu il pilota, no, dovetti sempre andare lì alla compagnia di doppiaggio, alla cassa doppiaggio, addirittura CBS aveva chiesto che ci fosse una persona addetta a me che sorvegliasse che non avessi telecamere nascoste, che ne so, gli occhiali con la telecamera, la penna con la telecamera, cose del genere, per cui oltre a farmi lasciare il cellulare all'ingresso, a farmi firmare un ulteriore documento in cui mi impegnava la non divulgazione, poi c'era questo,
la guardia del corpo.
È stata con me tutto il tempo, mentre parlavo con Marco Mete, insomma, vedevamo qualche scena, cose del genere, per assicurarsi che non stessi spiando qualcosa, qualche registratore, cose del genere. Sì, sono molto attenti a questo genere di cose.
Esatto, se si pensa poi che ad esempio con Star Trek Picard non hanno voluto divulgare neanche la lista completa dei doppiatori alla fine dei conti.
Ma quello in realtà penso che sia più stato una scelta di Amazon, nel senso che non mette i cartelli italiani con i credits di doppiaggio, per cui non c'è stato. Anche lì c'è stata una fuga di notizie, perché comunque sul sito di Antonio Genna sono stati pubblicati, poi adesso che è finito li abbiamo pubblicati anche sul sito dello Stick, però effettivamente noi io all'inizio l'avevo chiesto alla direttrice, ho detto guarda, ma ora che è partita, per cui voglio dire, quando il primo e il secondo episodio sono già andati, teoricamente chiunque può riconoscere le voci, no? Possiamo almeno pubblicare un elenco delle voci, visto che oltretutto manco stanno scritte sui cartelli, sui credits. No, in genere non è che ti dicono no, in genere ti dicono guarda, adesso chiediamo alla CBS. Per cui viene mandata un'email alla CBS, io immagino che ci sia qualcuno a Los Angeles che dice cosa vogliono questi italiani, pubblicare sito, fan club, via via, no. Cosa, non lo so, cioè, comunque sì, siccome sono sempre così attenti, alla fine dico di no a qualsiasi cosa.
Allora, adesso faccio una domanda io collegandomi a una domanda di Dario Gerbino. Ora non so se tu segui Game of Thrones.
Sì, lo vedo.
Ecco, se dovesse capitare un gioco di parole che in inglese ha senso e in italiano si perde, come l'adattate?
Quello purtroppo
per esempio mi viene in mente proprio una frase di Discovery in cui c'era Burnham che diceva tipo tu sei pazzo, e Mad diceva no, I am mad, cioè io sono mad, ecco una cosa così.
In quel caso si perde, basta. No, ma in Picard c'è stato anche un caso peggio. Ah, su Hold the Door non lo so perché non ho seguito Game of Thrones. Su Picard c'è stato un caso anche peggiore, no? Se vi ricordate, forse nel secondo episodio c'era quella battuta che fa l'androide di Marte che poi spara a tutti e si spara e dice, gli fanno quello scherzo, che cos'è Sticky and Brown, cioè sarebbe marrone e sticky appiccicoso, ma sticky in inglese anche da stick, che vuol dire stecco, quindi sarebbe steccoso, ramoso. Che cos'è ramoso e appiccicoso? E la risposta ironica era lo scopino, perché lo scopino c'ha i filetti, no? E mentre la risposta, diciamo, normale, che cos'è marrone e appiccicoso, ovviamente è tutt'altro. E quello niente, non se ne usciva. Ci abbiamo girato intorno tanto, ma non c'era una... non c'è, si perde, alla fine se, non, se proprio non, non ne esce si perde, perché poi in tutto questo hai sempre anche il vincolo del labiale, dici vabbè facciamo una cosa totalmente diversa, però non è che poi devi comunque mantenere quelle parole, no, quelle frasi, quello è andato perso.
E invece venendo a Picard, nella versione originale Raff si chiama Jean-Luc Picard JL, in italiano si è completamente perso e viene sempre chiamato Jean-Luc. Questa scelta è stata operata dalla supervisione, dall'adattamento?
No, non è stata una scelta nostra di supervisione. Evidentemente quella è stata una scelta della direttrice, evidentemente forse pensava che JL non fosse stato immediatamente comprensibile a tutti. E detto questo, mediamente io intervengo solo quando c'è una cosa Trek, sulle cose che normali, insomma, sì, se ne parla, però lascio il campo a loro che lo fanno di mestiere, insomma. Io faccio la mia parte di esperto di Star Trek.
Ti hanno mai telefonato nella notte per chiederti un consiglio su una parola che non quadrava?
Allora, nella notte no, però nel giorno, mentre durante i turni, sì, ovviamente capita, perché appunto il problema non è tanto... Cioè, il problema, l'attenzione principale è sul copione, sulle parole, ovviamente, però poi c'è anche la pronuncia delle parole, no? Per cui a volte mi è successo che mi dica, ma si pronuncia song o sung in italiano? O cose del genere. A volte sa, ma com'è, tal char o tal char? E io dico, mi sembra uguale, non ho percepito di più, no, una è con la S un po' più, l'altro, io dico, non lo so, io mediamente, la regola è, se non c'è una regola, segui come l'hanno detto in originale, però io che sono scrupoloso, appena potevo poi mi andavo a cercare l'episodio, i 2 o 3 episodi italiani dove l'avevano già detto e sentivo come era stato già detto per mantenere la coerenza anche nella pronuncia.
Ho capito, va bene. Allora, tu almeno Marcello... nella notte non ti svegliano.
Tu Marcello sappiamo che hai lavorato anche in televisione. Per esempio, recentemente ti abbiamo visto su Wonder a presentare il tuo nuovo libro, in cui comunque sei coautore insieme a
Cesare Scioni. Sì, il libro Lost Track, edito da Ultimo Avamposto Editore, quindi lo trovate sul sito www.ultimoavamposto.com. che bello, che carina. Sì, questa è la presentazione del libro che abbiamo fatto a Lucca. E allora, lo Strek è il risultato di un mio pallino, appunto da appassionato di Star Trek. Tutti i fan, quelli della prima ora soprattutto, quando iniziano a studiare storia di Star Trek, cominciano così: c'è stata la serie classica, poi è finita nel 69, poi vabbè i cartoni animati in mezzo e poi hanno fatto il film. E ci sono 10 anni dal 69 al 79 di buco, in cui poi magari studiando un po' più a fondo scopri che c'è stato un tentativo di fare una seconda serie di Star Trek che si chiamava Star Trek Phase 2, fase 2, che però non è andata a buon fine. Allora studi ancora un po' più a fondo e scopri che di Phase 2 in realtà avevano già fatto molto, avevano costruito i set, avevano costruito i modellini, avevano scritto le sceneggiature. Per cui questa cosa comincia a intrigarti, a me mi intrigava, volevo sapere questa serie come sarebbe stata, gli episodi, che cosa sarebbe successo. Poi però indaghi ancora più fondo e scopri che Phase 2 è solo l'ultimo di una serie di tentativi che hanno fatto di riportare in vita Star Trek. Prima c'era un film che si chiamava Planet of Titans e prima ancora c'era un altro film che si chiamava The God Thing. Per cui a un certo punto io nel corso degli anni ho cominciato a raccogliere materiali, intendo proprio sceneggiature, foto di scena, su queste produzioni mancate di Star Trek. Un po' di tempo addietro, insieme a Claudio Sonego, abbiamo avviato una serie, non dico una rubrica, però una serie di articoli sulla rivista Inside Star Trek Magazine che ne parlava, poi abbiamo coinvolto anche Cesare nella stesura di questi articoli e alla fine abbiamo pensato, e l'editore Massimo Romani è stato più che felice, che sarebbe stato bello mettere insieme tutto questo materiale in un libro, e questo è appunto quello che vedete, che racconta tutti gli Star Trek che non abbiamo mai visto. E li racconta come? Nell'unico modo in cui adesso si possono fruire, cioè sotto forma di racconto, cioè soprattutto grazie al lavoro di Cesare, tutte le sceneggiature sono state romanzate, novellizzate in qualche modo, in racconti, perché una sceneggiatura in realtà non è piacevole da leggere, una sceneggiatura è scritta per essere una sceneggiatura, quindi ha tutta una serie di indicazioni, ha i dialoghi, però non è una lettura piacevole. Per cui il lavoro che abbiamo fatto, di cui andiamo orgogliosi, appunto, soprattutto Cesare, è stato quello di rendere fruibili queste storie come dei racconti brevi, accompagnate poi dalle foto, da tutto il contorno.
Guarda, a tal proposito Flavio Galzignato dice: ma cosa ne pensate della fase 2 fatta dai fan, cioè quello che è stato portato, esatto, per il web e per YouTube?
Guarda, hanno fatto un lavoro eccezionale, nel senso che se pensi che è una cosa appunto fatta dai fan, se vedi la qualità dei set, chi ci ha lavorato, hanno le guest star che sono gli attori della serie classica, io sono un grande amante dei fan film, insomma hanno fatto un ottimo lavoro, hanno preso alcune sceneggiature, proprio due ne hanno prese da Phase 2, quindi sceneggiature scattate, hanno chiamato John Povil, che era uno degli autori di queste sceneggiature, a fare la regia, insomma applauso, buon per loro che sono riusciti a ricostruire tutto il set della serie classica, bravi.
Lo apprezziamo.
Scusami Max, vai. Ma quanto è diverso questo Star Trek, questi racconti di Star Trek, da poi il lavoro che è stato fatto, che so, in motion picture?
Guarda, Phase 2, se uno la studia a fondo, come per esempio hanno fatto il libro americano su Phase 2 di Garfield e Judith River Stevens, sono stati i primi che in qualche modo hanno divulgato molto su questa serie. Devo dire che il nostro libro in qualche modo è più completo, perché trattiamo anche altre sceneggiature scartate che loro non hanno trattato. Comunque, al di là di questo, quello che uno capisce studiando molto Phase 2 è che era molto molto simile alla serie classica, cioè era proprio un remake della serie classica, sia visivamente le uniformi erano praticamente identiche, gli interni erano un po' aggiornati ma non molto, l'Enterprise era molto simile, che anche come storie, sono diverse storie che ricalcano passo passo gli episodi della serie classica, c'è una storia che sembra proprio uccidere per amore, insomma, e per cui l'impressione è che, contrariamente a The Next Generation, che comunque ha segnato un grande rinnovo, un punto di rinnovo, l'impressione è che se fosse stata fatta Phase 2, c'era anche il rischio che fosse andata male, nel senso che comunque erano passati 10 anni, no? Per cui gli anni 70 non erano gli anni 60, bisognava comunque modernizzarla un po', e l'impressione è che non ci fosse stata questa consapevolezza. Però si dice che la storia non si fa con i sé, nel senso, chi lo sa, magari invece veniva benissimo. E quello che è certo è che The Motion Picture comunque è stato, per quanto sia un film che non è perfetto, ha dei difetti, quel che volete, è stato il film che ha rilanciato Star Trek. Cioè, se The Motion Picture non fosse andato bene, Star Trek poteva essere una serie come tante altre di cui adesso se ne ricordavano in pochi. E invece non è così. Per cui che vi posso dire, bene che sia andata così, insomma, siamo qua 50 anni dopo con due nuove serie in produzione, film, vabbè, adesso fermi, però ne hanno fatti 13, per cui va bene così, insomma, però è comunque interessante andare a vedere quello che avrebbero voluto fare.
Ed è vero che dobbiamo in parte ringraziare Star Wars, anzi Guerre Stellari all'epoca, se Star Trek è sbarcato al cinema, in fin dei conti.
Quella, sì, è vero, però è una storia più complessa, perché c'è stato in qualche modo un doppio ripensamento, perché all'inizio, quando uscì Star Wars, Star Trek era ancora nella fase in cui pensavano di produrre una serie TV, e c'era addirittura una sensazione che Star Wars potesse aver saturato il mercato per il cinema di fantascienza. Poi quando Star Wars uscì a marzo, insomma, nella prima metà dell'anno, marzo-aprile, poi dopo, nella seconda metà dell'anno, uscì anche Incontri ravvicinati del terzo tipo, videro che invece anche quello aveva successo, per cui disse: ah no, cavolo, allora funziona questa cosa di fare dei grandi film di fantascienza. E allora disse: ma noi abbiamo una serie il cui pilota è in due parti, un pilota doppio, che si presterebbe benissimo a diventare un film, facciamolo diventare un film. E poi vabbè, piano piano, all'inizio infatti doveva essere il film a cui poi sarebbe potuta seguire una serie, comunque conservava all'inizio la cosa di pilota, poi piano piano aumentava il budget, allora hanno detto: beh, chiamiamo un regista alto, per cui hanno chiamato Weiss, il quale ha detto: no, è che mi fate un film di Star Trek senza Spock? No, riportiamo Spock. Allora i nuovi personaggi hanno cominciato a cadere come birilli, e alla fine, insomma, The Motion Picture è una cosa a sé stante.
Sì, in effetti, guarda, Dario Gerbino ci dice: The Motion Picture è fantascienza con la F maiuscola, effettivamente.
No, io lo amo come film, lo amo molto.
E allora a questo punto William Pagini ti chiede qual è il film preferito.
Allora, su questo niente, rimango un sentimentale, per cui il mio film preferito è il quarto, Rotta verso la Terra. Anche quello ricordo proprio come fosse ieri, quando sono uscito dal cinema, proprio entusiasta, mi aveva divertito, mi aveva emozionato. Poi era un'epoca in cui tu andavi al cinema e non sapevi nulla di quello che io non avevo idea che questi andavano indietro nel tempo, avevo visto solo un poster un po' così sibillino, per cui mi ha veramente spiazzato. E niente, Star Trek 4 c'ha tutto, c'ha il messaggio, c'ha la fantascienza, c'ha la parte ecologista, è bello. The Motion Picture è un'altra cosa, è molto più vicino a 2001, Odissea nello spazio, è un film che mi piace molto, The Motion Picture, proprio per quell'atmosfera che trasmette. Però se vogliamo, se uno confronta un episodio della serie classica e The Motion Picture, dice: vabbè, qua questo non è neanche un reboot, questi sono due mondi completamente diversi, insomma, no? Da un lato colorati con le aliene in bikini, dall'altro questa esplorazione dell'io, macchina, intelligenza superiore, eccetera, eccetera. Per cui, come dire, a me piace, il mio preferito però è Star Trek 4.
Star Trek 4, chiaramente. E, tornando invece un attimo al mondo di Star Trek Picard, tu che l'hai visto o perlomeno l'hai letto prima di tutti questa ultima nuova serie, che impatto ha avuto su di te? Nel senso, ti è piaciuta, non ti è piaciuta, ti ha deluso, ti ha affascinato, eri entusiasta, ti aspettavi qualcosa di diverso? Torniamo proprio dal fan che l'ha saputo prima.
Allora, io ti dico, Star Trek Picard appunto l'ho letta solo, nel senso che poi anche quando facevamo queste riunioni, anche perché per ulteriori motivi di sicurezza, il video degli episodi di Star Trek Picard era accessibile solo, chiaramente, a chi era autorizzato, ma solo se in possesso di un particolare dispositivo che dovevi infilare tramite USB nel computer, e solo attraverso un software di proprietà della compagnia di doppiaggio. Cioè, non erano dei file che tu potevi scaricare, tu lo potevi vedere in streaming dentro questo software, che è un software fatto apposta per fare l'adattamento, il doppiaggio, e solo se avevi, ovviamente, se ti eri loggato, se avevi messo login e password e se avevi infilato questo dispositivo di protezione dentro il computer, che tra l'altro funzionava solo con Windows, non con Mac. Questo rendeva più complicato, proprio anche perché poi la connessione magari non sempre era veloce, cioè c'era andare a vedere l'episodio, per cui spesso abbiamo fatto lavoro solo su carta, quindi l'ho letto. La prima volta che ho visto bene Star Trek Picard, quindi, è stato quando ci fu l'anteprima per la stampa a Roma, al cinema, e hanno proiettato alla Casa del Cinema, hanno proiettato i primi due episodi, hanno fatto uno a Roma e uno a Milano. Sono uscito da quella proiezione entusiasta, mi è piaciuto. E il mio entusiasmo non si è smorzato troppo, nel senso, comunque la reputo una buona serie, la metto al primo posto rispetto a Discovery prima e seconda stagione. Sono stato leggermente deluso da alcune scelte del finale, non, secondo me il finale non è stato proprio all'altezza degli episodi precedenti, forse avevo aspettative troppo alte, non so. Quando ho letto il finale, già quando l'ho letto non mi ha convinto, quando l'ho visto poi non mi ha convinto ulteriormente, insomma, è rimasto così.
Più o meno sulla mia stessa linea d'onda, Max.
Ma sì, più o meno tutti avevamo la sensazione che il finale potesse essere diverso e poi a un certo punto sia cambiato in qualche modo, o comunque abbia dovuto rispondere ad esigenze diverse.
Max, come consiglio degli acquisti a questo punto oggi che cosa abbiamo?
Beh, abbiamo sicuramente il libro Lost Trek di cui abbiamo parlato finora. In questo momento, guardate, io vi mando nei commenti il link al nostro articolo che abbiamo fatto quando il libro è stato pubblicato, quindi alla fine dell'anno scorso sostanzialmente, al cui interno trovate i riferimenti anche per acquistarlo presso il sito di Ultimo Avamposto. Eccolo qui, lo sto mandando in questo momento. È un acquisto doveroso, nel senso che nessuno, ma posso dire forse a livello mondiale, ha trattato quel momento di Star Trek in maniera così approfondita.
Esatto. Sì, questo lo vuoi dire.
E quindi direi che deve esserci nella libreria di ogni fan di Star Trek. Quindi ringraziamo Marcello e Cesare, per averlo realizzato. Qualche altro libro in cantiere, qualche altra iniziativa Trek, al di là del doppiaggio intendo, che macina in questo momento?
Allora, a me piacerebbe fare Lost Trek 2. E ho diverse ipotesi per Lost Trek 2. Premesso che lo Trek 1 aveva proprio un suo perché, una sua unità proprio temporale molto, molto ben definita, che lo ha reso un bel volume. Ah, per lo Trek 2 mi piacerebbe parlare di tutti quegli episodi della serie classica scritti durante la serie classica, che le sceneggiature poi sono state scartate. Che non sono poche, nel senso, è normale che durante una produzione di una serie ci siano episodi, sceneggiature scritte in più che poi non vengono scelte, non semplicemente perché sono brutte, a volte perché sono brutte, a volte perché magari costano troppo, a volte perché già ce n'hai tante da fare e non te ne servono altre, cioè ne vengono sempre messe in lavorazione un po' di più. Un altro Lost Trek 2 potrebbe essere invece su progetti di episodi e serie non fatte relativi a The Next Generation e comunque insomma Deep Space Nine all'epoca successiva, no? Sappiamo per esempio che c'era in cantiere già una serie animata agli inizi degli anni 2000 di Star Trek che poi non è stata realizzata, ci circolano dei bozzetti di sì, produzione, insomma ci sono vari ci sono anche degli spin-off che volevano fare di The Next Generation che poi non hanno mai fatto, cioè, ogni tanto ci hanno pensato anche su quello. Un terzo alternativa per Lost Trek 2 mi piacerebbe esplorare sempre invece negli anni 70 le serie che voleva fare Roddenberry e che non è riuscito a fare, perché Roddenberry, che dopo la serie classica non pensava che la sua vita sarebbe rimasta legata a Star Trek, però voleva in qualche modo rivendersi giustamente come autore di serie televisive di fantascienza, ne ha tentate diverse. Lui ha fatto almeno 4 piloti di serie televisive che poi sono naufragati, hanno fatto il pilota e poi non è successo niente. Però anche in quel caso il progetto era andato avanti, c'erano degli episodi già scritti e si vede molto come poi Roddenberry abbia riutilizzato molte delle idee che aveva sperimentato in questi piloti in The Next Generation, quando poi si è messo a lavorare su The Next Generation, quindi anche quello è interessante. In tutto questo, boh, non lo so, perché poi alla fine scrivere questi libri porta via tanto tempo. E uno lo fa comunque per passione, il tempo è sempre quello che è, non so pure quanto Cesare abbia voglia ancora di scrivere con me, per cui penso lui ha voglia di farlo, però vediamo.
Non è detto. Beh, guarda, Riccardo Froscati di... no, l'ho perso. Okay, Daniele dice... Amore, eccolo qui, diceva: a questo punto scrivi un romanzo.
Non so, ho sempre scritto solo cose di saggistica.
Vabbè, però magari potresti appunto sbarcare nel mondo del romanzo, oppure Giusimo Rabito suggerisce: scrivi tu una sceneggiatura, cioè mai pensato?
Allora, sto producendo un audio serie, non di Star Trek però, un audio serie, quindi un tempo si chiamavano radiodrammi, invece una cosa solo in audio di fantascienza ovviamente, e abbiamo presentato a una reunion in anteprima 2 episodi, sarà una serie da 8 episodi e già tutta incisa, insomma vediamo quando riusciamo a finire la post produzione, sempre nei ritagli dei ritagli di tempo, e l'ho scritta io, l'ho sceneggiata io e insomma, spero che sia un prodotto carino.
Il titolo si può dire?
Mario e Mario.
A questo punto la curiosità è alta, anche perché Mario, ma di fantascienza.
Mario e Mario, sì, di fantascienza. Ti manderò un trailer.
Volentieri, e magari lo pubblichiamo anche noi su Talking Track per incominciare ad ingolosire un po' le persone, che siamo sicuri che
sarà. Diventa un po' il nostro Orson Welles con la guerra dei mondi.
Guarda, c'è Flavio Valdignato. che suggerisce già un titolo per le idee che hai detto prima, Lothar and Barry, per quanto riguarda
carino,
le idee che...
carino.
Adesso però devi cedere i diritti, devi acquistare i diritti da Flavio Calvignato, se lo puoi utilizzare.
Ma pensa, Roddenberry voleva fare anche una serie ambientata sott'acqua, subacqua, su una specie di base sottomarina, ne voleva fare un'altra con un poliziotto robot. Guarda che veramente ha lavorato tanto in quegli anni, un po' perché aveva bisogno di mangiare, per cui c'è tanto da scavare, che altra cosa che non ha fatto mai nessuno prima. Al che qualcuno potrebbe dire, beh, ci sarà un motivo, forse non era il caso di farlo, però io rimango dell'idea che scavando qualche pepita ogni tanto la trovi. Ecco.
A questo punto, visto che abbiamo parlato di Roddenberry, la terza stagione di Discovery, almeno il tema, non ti ricorda un po' la serie Andromeda, almeno qualcosina?
Non sappiamo niente, tu dici da quello che si è visto sul trailer. Andromeda, allora è chiaro che ci sarà questo futuro in cui la federazione o è in pezzi o non c'è più o non si trova, insomma, quindi questo sarà il tema. Su Andromeda c'era questo lui che si risvegliava molto nel futuro e trovava che appunto quella che era la sua federazione era andata a pezzi. Comunque è un caso, voglio dire, anche se tutte queste nuove serie sono coprodotte dal figlio di Roddenberry, da quanto ne so, da tutte le interviste che ho letto, da quando ho parlato con gli showrunner eccetera eccetera, non ha un input creativo Roddenberry, lui non fa poi lo sceneggiatore, cioè fa altre cose, per cui non credo che ci sia una volontà di ripescare cose di Roddenberry, anche perché poi ti impeleghi sempre in problemi di diritti, perché poi Andromeda l'hanno fatta, per cui insomma, è sempre un casino. Quindi, beh, è chiaro, loro hanno scelto di ambientare questa serie in un remoto futuro. È una scelta, che ti posso dire, è coraggiosa, perché Star Trek ci piace anche perché l'universo a cui siamo abituati. Fare uno Star Trek in un universo diverso da quello a cui siamo abituati, qualcuno dice un trabocchetto.
Sì, ci sono già gli avvocati della CBS che si stanno sfregando le mani, attento.
Noi non ti abbiamo chiesto niente del doppiaggio.
Non ho detto nulla che non si veda già nel trailer.
Sì. Almeno dalle varie interviste, dal trailer, almeno a me, un po' anche a Max, ci ha un po' ricordato l'atmosfera. Poi magari la serie, basti pensare a Star Trek Picard, mi ricordo dalle prime informazioni buttavano dentro spazio 1999, che poi non ci trova nulla, cioè, non so se ti ricordi, Max.
Alla fine è diventato il prequel di Altered Carbon.
Cioè, Shabana all'inizio buttava dentro un sacco di informazioni che poi in realtà hanno depistato. Idem Kurtzman, per esempio, mi ricordo con la seconda stagione che diceva non vedremo mai fisicamente Spock.
Sì, è vero, questo me lo ricordo.
E invece proprio, guarda, parlando... No, è tornato qua, eccolo. Cosa ne pensi di un'ipotetica serie sul Capitano Pike?
Ah, magari, bella. Cioè, allora... A me un po' pesa che sia così visivamente diversa la Discovery da amante, da classicista, un po' mi pesa. È chiaro che non si potevano fare i bottoni colorati della serie classica, un po' pesa, però io, il primo pilota di Star Trek, The Cage, è sempre piaciuto molto. E il Capitano Pike è un bel personaggio. In Star Trek Discovery abbiamo visto come è lui praticamente il protagonista della seconda stagione. Magari magari bello.
Ti unisci quindi alla schiera
con Kirk,
dei fan.
Esatto, con Kirk, Gestar, con la Ferra, giusto? Giusto.
Bene, io direi che siamo giunti al termine della nostra puntata. Non possiamo che ringraziare Marcello per essere stato con noi.
Aspetta Max,
non siamo giunti alla fine. No.
C'è il gadget, prima c'è il gadget, no? Quindi gadget alert.
È vero, è il promemoria per tutti voi, ricordatevi di fotografare un vostro gadget, un vostro disegno, qualcosa che testimoni la vostra passione per Star Trek e di mandarcelo. Ognuno di noi oggi ha portato, ecco, un proprio gadget. Il tribolo, un Gorn e un Organ, che fra l'altro questo Organ è stata la bomboniera di nozze di un personaggio abbastanza noto nel mondo di Star Trek. Non faccio il nome, Massimo Romani, però...
salutiamo no. A questo punto, ciao,
ciao Massimo. Per cui, tornando al discorso di prima, aspettiamo le vostre foto, chiediamo anche a Marcello di inviarci una foto di lui con un gadget, qualora voleste partecipare, saremo lieti di mandarlo in onda, come saremo lieti in una eventuale altra occasione di averti ancora in diretta con noi, qualora volessi condividere magari qualche aneddoto del doppiaggio di qualcosa di inedito, no. Di...
Quale doppiaggio?
Niente, scusa, volevo dire niente.
Di che parli?
No, vabbè, a parte gli scherzi, ti ringraziamo tantissimo. Non si può, ecco, esatto. Dovremmo fare una cosa del genere anche noi, Jared, per gli ospiti della nostra trasmissione, un accordo di riservatezza e non possono divulgare, non so, qualcosa.
Le cose che dite nel backstage.
Esatto, le cose che diciamo nel backstage. Diamo quindi appuntamento a tutti alla prossima puntata, che presumibilmente sarà venerdì prossimo, e lascio la parola a Jared per le conclusioni.
Vabbè, io vi invito come sempre a lasciare un like a questo video per supportarci e per comunque farlo vedere a più persone, un like su YouTube, su Facebook, condividetelo, insomma. Io ringrazio ovviamente Marcello per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
Ne siamo veramente onorati, parlo a nome di tutta la redazione, anche a nome di Sofia che purtroppo per qualche diretta non è con noi perché si sta laureando.
Beh, bocca al lupo allora.
4 giorni. Poi ringrazio ovviamente anche Max, sempre per la sua grande professionalità, e soprattutto Max, ringraziamo tutti i nostri spettatori. Io direi di fare un applauso a Marcello e ai nostri spettatori.
Grazie a voi.
Marcello, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Come sempre chiudiamo la trasmissione con l'invito in questi tempi duri di rimanere a casa a fare le dirette con noi, per cui rimanete con noi. Grazie a tutti, buona serata. A te Marcello, l'ultimo saluto.
Grazie, ciao a tutti e buona Pasqua.
Tutti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.